Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai farisei: c'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. Ma erano i cani che venivano a leccargli le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi, fra i tormenti, il ricco alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo rispose: Figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali. Ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi. E quello replicò: allora padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli. Li ammonisca severamente perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose: hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. E lui replicò: no, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno. Abramo rispose: se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti. Parola del Signore. Forse i ragazzi pensano che questa parabola, questo sia come un racconto di quelli che, delle storie, c'è sempre la storia del ricco e del povero. Anche bei romanzi ci sono: il principe ricco, il povero che dopo magari diventa, si riscatta anche lui. Ma questo non è un raccontino così. Direi che questa parabola esprime proprio anche il tempo in cui viviamo, anche la società in cui viviamo, anche il mondo in cui viviamo, i ricchi e i poveri. Una volta si diceva il nord, i paesi del nord sono ricchi, stanno bene, i paesi del sud, l'Africa, l'America Latina, stanno peggio. Adesso si potrebbe forse dire chissà, l'est, l'ovest, comunque sicuramente ci sono paesi molto ricchi che hanno, noi abbiamo tutto. E i paesi poveri che non hanno. Poi se ci mettiamo di mezzo anche la guerra, terribile, pensate, leggevo stamattina il giornale, 2 milioni di persone ad Aleppo, in Siria, comunque non hanno neanche l'acqua da bere. Adesso i bombardamenti, non so cosa combinino con questi bombardamenti, è terribile. E chi li fa i bombardamenti? Alla fine li fanno le potenze più importanti, li fanno i ricchi, perché le bombe costano molto, 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 costano più dell'acqua, le bombe, altro che. Però questo mondo così diviso, i ricchi che non soltanto non si accorgono dei poveri, ma li sfruttano, li offendono, li fanno la guerra, li respingono nelle barche, alzano i muri perché non devono neanche entrare assolutamente. Mondo diviso, noi diciamo questo grande mondo diviso fra i ricchi, il ricco epulone, che non ha neanche un nome, perché epulone significa solo uno che mangia tanto, non è un nome di persona, ma uno un mangione, come dire il ricco mangione, che non si accorge neanche di Lazzaro, che era, Lazzaro sia un nome. Osservate, il nome Lazzaro. Lazzaro, anche l'amico che Gesù ha risuscitato si chiamava Lazzaro. Chissà che non ci sia, che Gesù non sia venuto in mente questo nome Lazzaro, raccontando questa parabola, proprio ricordando il suo amico Lazzaro. Comunque, noi a volte ci diciamo, i potenti fanno così, i potenti fanno colà. C'è il rischio che il ricco e il povero sia anche nella nostra, tra le nostre case, nelle nostre calli, che non ci accorgiamo magari di una persona che ha bisogno, che abita in calle davanti a me, non ci accorgiamo di un amico che magari a casa chissà se ha proprio da mangiare, se suo papà è disoccupato, se magari c'è stata una malattia, qualche difficoltà. Può darsi che noi stessi neanche ce ne accorgiamo, perché qui la cosa terribile non è tanto che questo è ricco, ma è che delle sue ricchezze, le sue ricchezze servono soltanto a lui. Ma dico, quante persone ricche ci sono che hanno costruito delle grandi opere di carità, delle grandi opere per dar da lavorare? È un modo corretto di usare la ricchezza, ma se la ricchezza ti serve a chiuderti come in un castello, dire come il gigante egoista, la storia del gigante egoista, che si era costruito il suo giardino e tutti fuori, i ragazzi non dovevano venire a giocare. Lui era ricco del suo giardino, del suo castello, e tutti gli altri dovevano stare fuori. Ecco, così un poco raffigura la nostra società e raffigura forse qualche volta, chissà, le nostre famiglie. Io sono sempre commosso quando mi raccontano, a casa mia c'era una sedia sempre vuota e un piatto sempre disponibile. E anzi, la mamma, non sto raccontando di me, ma sto raccontando in genere, la mamma per dire Don Bosco, ma tante persone, anche a Chioggia è capitato tanto così. E la mamma mi dava il fagottino e mi diceva, portalo nella famiglia di là, che magari non hanno niente da mangiare. Ma sì, ma è capitato tantissime volte anche nei nostri paesi. E allora, che cosa impariamo? Che cosa ci vuol dire Gesù in questa parabola? Ci vuol dire, imparate a condividere. Cos'è che avete da condividere? Non so, avete da mangiare, a condividere. Vi siete accorti? Intanto ci siamo accorti che si sono d'accordo delle persone che hanno bisogno di mangiare, ma non di mangiare letteralmente, oppure hanno bisogno di una parola, hanno bisogno di una simpatia, hanno bisogno di un poco di tempo, hanno bisogno di un poco di amicizia, ma quello lì perché un pochino puzza, quando viene a scuola un pochino puzza anche, capita ancora, non lo guardo neanche, tiriamolo, non so, non sarà il caso di invece di dargli un occhio di simpatia, di invitarlo a un gioco, di invitarlo al compleanno anche lui, anche se magari fa un poco di compleanno. No, quello al mio compleanno non lo invito, perché, come dire, e allora queste esclusioni, noi che ci lamentiamo delle esclusioni che fanno gli altri, possono attraversare il nostro cuore queste esclusioni. Ed è sempre straordinario quando uno impara poco a poco la dedizione. Madre Teresa, appunto, l'ha imparata proprio a casa sua, quando sua mamma le dava proprio il fagottino da portare nell'altra famiglia, dopo è cresciuta la sua grande opera. Ma insieme con questa educazione proprio alla condivisione, a condividere, domenica scorsa è stato bellissimo che alcuni di voi hanno portato qui i pacchi, no? Avete portato qui la borsa della spesa, anzi io mi sono meravigliato, anche altri sono meravigliati, ma che grandi questi pacchi, pensavo portaste una cosa soltanto, invece erano proprio bene piene queste borse che avevate. Quindi c'è un'educazione che si può fare proprio alla condivisione, un'educazione che può arrivare al punto che uno dice non do i pacchi, non do un'ora, do la mia vita. Ed è bellissimo vedere uno che rispunta alla vocazione alla missione, che rispunta alla vocazione alla carità. Dice io la mia vita, nel mio lavoro, voglio fare questo, voglio mettere a disposizione proprio me stesso, non un'ora, si comincia magari da un'ora alla settimana, ma me stesso, questo è proprio importante. Osservate che poi come va a finire questa storia qua? Va a finire che poi si muore, ricchi o poveri, si muore tutti quanti. E quello che racconta Gesù dice, il ricco è andato, ha seguito la sua strada. Volevi stare da solo, volevi pensare a te stesso, continua a stare da solo a pensare a te stesso, solo che i tuoi cibi, i tuoi vestiti, i tuoi soldi, non ti li
porti mica di là, vai avanti, ti trovi ancora solo. Ti trovi da solo dove? Agli inferi, all'inferno. L'inferno è il luogo dove ci si trova da soli, dove ci si stacca da Dio. E che felicità ti dai da solo? Bruci, proprio bruci, bruci anche di pentimento. Infatti questo qua dice, ma vediamo se salvo i miei fratelli, se arriva uno che risuscita e se Lazzaro va a dire dai convertitevi, non state a tenere tutto per voi. E il Signore Abramo gli risponde, ma guarda, hanno già Mosè e i profeti, hanno già il Papa che li aiuta e li corregge continuamente, hanno i vescovi, i sacerdoti, hanno il catechismo che li insegna a vivere. Non gli basta questo, ma se non gli basta questo, non gli basterà neanche se un morto risuscita e va a dirgli, si spaventeranno e basta. E Lazzaro doveva finire. Osservate, anche Lazzaro prosegue la sua strada. Lazzaro, un povero, che è lì che domanda, chi è che arriva in paradiso? Chi è povero e domanda, chi ha bisogno di Dio? Non chi si basta a se stesso, chi ha bisogno di Dio, chi ha bisogno del prossimo, chi domanda? Vedete, sono proprio, vi dicevo prima all'inizio, osservate proprio le due letture, le prime due letture, che una comincia così, guai agli spensierati, parola magica, dobbiamo divertirci, parola magica dei giovani, no, dobbiamo divertirci, lo ripetono anche gli adulti, ai giovani dico, è la stagione in cui bisogna divertirsi. E poi ti trovi questi giovani appassiti, questi giovani tristi, evidentemente il divertimento, o almeno certi divertimenti, non coincidono con la felicità, sono una distrazione che ruba il cuore a volte, che dissipa, che svuota il cuore. E come mai, non so, dei giovani tornano da un'opera di carità, tornano dalla giornata mondiale della gioventù e sono tutti così felici con la fatica che hanno fatto, con l'impegno che ci hanno messo? Cos'è? Qual è il vero divertimento? Il vero divertimento forse comincia proprio da un impegno bello, di carità, di dedizione. Forse proprio guardando anche a quest'estate, il vero divertimento, la vera estate, la vera vacanza non è stato buttare via la vita in qualche sciocchezza magari, in qualche capriccio magari, che poi appunto ruba, dissipa il cuore. Guai agli spensierati, guai, bevono il vino, si ungono di unguenti e però non si preoccupano della rovina del mondo, e questo non dà assolutamente felicità. E San Paolo dice a Timoteo, tu uomo di Dio, evita queste cose, tendi alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza, combatti la buona battaglia della fede. Mamma mia, che bella strada, ecco, che bella, proprio una strada che porta al paradiso. Ecco, noi vogliamo che il paradiso sia proprio la moltiplicazione del bene che c'è su questo, ma sarà molto di più della moltiplicazione, sarà Dio che ci dona tutto e l'inferno sarà la privazione di tutto, sarà il nostro egoismo moltiplicato migliaia di volte, e quindi un cuore stretto, un cuore rimpicciolito che non riesce più a respirare. Domandiamo al Signore la grazia di convertirci un poco ogni giorno e di ascoltare la sua parola ogni domenica che ci mette sulla buona strada.